Siate lieti nella speranza. Non poteva essere che Don Felice fare questo, vero? Perché per antonomasia è il suo mestiere, per il nome che ha. E siccome questo terzo titolo anche lui ce l'ha suggerito il Papa in quel memorabile incontro di Rio de Janeiro, oggi lo affrontiamo molto cordialmente, con tanta gioia, tenendo conto di questo, che nella vita noi, vogliamolo o non vogliamolo, siamo sempre posti di fronte a un bivio. Tu devi scegliere sempre: devo essere preoccupato o devo essere lieto? Ho detto preoccupato, non occupato, cioè occupato ancora prima di occuparmi e quindi entrare in ansia: cosa sarà il mio domani? E non pensare al tuo domani. Ogni giorno ha già il suo peso da portare. Se lo pensi ancora prima, ne porti due, quel di oggi e quel di domani, dice Gesù. Ogni giorno la sua pena. Ecco, e la letizia che cos'è? Non è vivere in superficiale gioiosità da ebete, che ride sempre tanto per ridere. È ben altra cosa. Siate lieti, letizia, nella speranza. Al limite che Francesco d'Assisi ci ha detto, se di notte entri in una casa per ricerca suoni, è una casa, un fioretto classico, e piove e c'è freddo e non sai come ripararti e bussi, e questi ti aprono ma per venire fuori con un bastone nerboruto e forte e te lo pestano sulla schiena e sulle spalle, tu scrivi: ivi è perfetta letizia. Hai capito? Quindi non è una gioia da ebete. Allora adesso mettiamoci davanti a un'icona biblica. Finora è stato Isaia che ci ha Elia che ci ha accompagnati con Fausto. Stavolta ci mettiamo davanti al primo segno che Gesù fece. Notate, il Vangelo di Giovanni, anche gli altri evangelisti, normalmente non dicono miracolo come diciamo noi, dicono segni, segno, tanto più quello di qua. Un miracolo che piace molto a tutti, è bello, simpatico. E io non da ragazzo, anche avanti un po' nell'età, non riuscivo a capire perché questo miracolo consumato, perché ha fatto un miracolo, quasi per dire ha provato, è come ha preso l'acqua come cavia anziché una persona. Se non va non va, pazienza, bevete l'acqua, e quindi proviamo uno stratagemma. No, invece è un segno, proprio perché è più giusto dire segno che miracolo. Nel miracolo aspettiamo sempre una cosa grandiosa, mirabolante. Questa effettivamente è anche mirabolante, ma per noi sembra più un gioco di prestigio apparentemente. Abbiamo della gente che fa queste cose. E invece, se lo leggi come segno, ha un'intensità e un contenuto teologico bellissimo, straordinario. Ne sviscereremo appena un pochettino. Allora, facciamo leggere al diacono il Vangelo delle nozze di Cana.
Due giorni dopo ci fu un matrimonio a Cana, una delle città Galilea. C'era anche la madre di Gesù, e Gesù fu invitato alle nozze con i suoi discepoli. A un certo punto mancò il vino. Allora la madre di Gesù gli dice: non hanno più vino. Rispose Gesù: donna, che vuoi da me? l'ora mia non è ancora giunta. La madre di lui dice ai servi: fate quello che vi dirà. C'erano lì 6 recipienti di pietra di circa 100 litri ciascuno. Servivano per i riti di purificazione degli ebrei. Gesù disse ai servi: riempiteli d'acqua. Essi li riempirono fino all'orlo. Poi Gesù disse loro: adesso prendetene un po' e portatelo ad assaggiare il capotavola. Glielo portarono. Capotavola assaggiò l'acqua che era diventato vino, ma egli non sapeva da dove veniva quel vino. Lo sapevano solo i servi che avevano portato l'acqua. Quando lo ebbe assaggiato, il capotavola chiamò lo sposo e gli disse: tutti servono prima il vino buono e poi, quando si è già bevuto molto, servono il vino più scadente. Tu invece hai conservato il vino buono fino a questo momento. Così fece Gesù, il primo dei suoi segni miracolosi nella città di Cana, in Galilea, e manifestò la sua grandezza, e i suoi discepoli credettero in lui. Dopo questo fatto, andarono tutti a Cafarnao, Gesù, sua madre, i fratelli e i suoi discepoli, e rimasero qualche giorno.
Sto guardando se c'era dei giovani, oggi i giovanissimi è rimasto Mattia, e poi è venuto tra i giovani Nicola. I giovani di ieri che erano anche fidanzati non ci sono, li sgriderò, anche perché forse hanno visto il senso che con loro abbiamo già affrontato come coppia questo argomento. Le nozze di Cana normalmente una volta era già un Vangelo fisso, non si discuteva neanche, non si sceglieva con gli sposi quale Vangelo volete, c'era quello quando ci si sposava, più logico di quello si diceva, eh? Dalla riforma liturgica, specialmente quella matrimoniale, che poi è stata riformata ancora pochi anni fa, e invece c'è un ventaglio di scelte grande, e a un certo punto è sembrato quasi che le nozze di Cana fosse una lettura banale come scelta, cioè sempre ripetitiva, scontata, e era un po' tralasciata. Però spesso i ragazzi, non so se in mezzo a voi c'è qualcuno che ricorda nelle sue nozze si è scelto questo, nessuno lo fa, di conferma forse che ai tempi vostri ancora era già così. E non erano ben sempre preparati i giovani alla riscoperta di questo episodio, che non è una casualità il fatto che Gesù sia andato alla festa di nozze, ma ho detto, è così pregno di segni perché Giovanni, sapete quanto il suo Vangelo sia più che episodico, più che cronaca, anzi non è affatto cronaca, parte dagli episodi per fare un capitolo di teologia, è un'icona biblica su cui impianta tutta la teologia nella narrazione. E qui è proprio il primo di queste icone, perché dice il secondo giorno, si riferisce alla chiamata dei discepoli, alla formazione del primo nucleo di chiesa in maniera informale. E poi dopo questo è il primo dei segni. E questo, se avessimo anche tanto tempo, un po' letto il Papa, un po' da leggere, io farò qualche accenno per non stancarmi troppo, ma ho proprio intenzione di andare il più a fondo possibile possibile secondo i tempi, e dopo vi darò una stufata così grande che anziché chiedervi silenzio come faccio di solito, vi dirò adesso riposatevi un po', chiacchierate, poi andremo in chiesa a fare adorazione, ma subito dopo, proprio perché non abbiate essere già stanchi, e non vi chiederò, fate un po' di festa, dai, se c'è la torta nuziale da tagliare, uno l'ha presa su, c'è qualche anniversario in mezzo a voi? No, non oggi, ma ce ne sono stati dei decimi. Allora, ecco l'episodio, e due giorni dopo, cioè il giorno dopo la chiamata dei discepoli, a Cana di Galilea c'era un matrimonio. Cana di Galilea è lontana a piedi da Nazareth meno di un'ora, per cui non era difficile andare. Forse, probabilmente, gli sposi erano parenti con Maria, perché era già là. I parenti andavano avanti prima per dare una mano, gli altri arrivavano dopo.
Ma non è parte di Cafarnaum, è lontano Cafarnaum.
Cafarnaum è ancora dopo, sì sì. Cafarnaum è al nord del lago di Galilea ed è il passaggio crocevia delle genti. Andando a sinistra, sotto, parallelo c'è il Tabor, sotto c'è Cana e Nazareth, ma attorno a Cafarnaum poi c'è Tiberiade da una parte e Betsaida dall'altra, Betsaida in alto, eccetera, e Cafarnaum lì, vicino al Monte delle Beatitudini, ad Opca e così. È occidente, sud-ovest un po', e Cafarnaum è sulla, e Cana è sulla strada per andare lì. Passando una volta per Cafarnaum, mi viene in mente che in uno dei nostri viaggi di parrocchia, qualcheduno è presente, senza avere organizzato il perché, il giorno, perché a volte capitano delle combinazioni, c'era Bardini, c'è Gianfranco e la Cesarina che celebravano il 45esimo di matrimonio. Siccome a causa di una bomba a Genezaret era successo che ce l'hanno nascosto, era allora andavamo al luogo del battesimo di Gesù, uno dei due indicati, quello del nord del Giordano e quello a sud, e a secondo che le gite sono comode andare al nord o al sud, ti dicono che è il battesimo di Gesù. Questa volta era il nord, una volta precedente era il sud. Allora, e io avevo tentato un po' di cambiare, stanno facendo le ristrutturazioni nella chiesa di Cana, e allora andiamo in un altro posto. Bardini è rimasto male, ma diciamo lo stesso, no, c'è un'altra cosa, quale? Non l'ho mica detto, ma quel giorno, noi oggi facciamo il 45esimo di matrimonio proprio a Cana, e allora va a Cana e abbiamo fatto la messa, e non lo scorderà mai, non lo scorderanno mai. Preghiamo per Cesarina perché sta così così, così come preghiamo per il papà di Enrico Mattei, che da Torino, non so chi sapete, perché sono dati a nome della diocesi alla settimana sociale dei cattolici a Torino sulla famiglia, per questo hanno scelto loro, e Enrico è rientrato a casa oggi perché ha ricordato il papà, dice che è piuttosto grave. Invece Camilla è rimasta su per adesso, tornerà domani sera. Ecco, preghiamo per questi malati. Torno indietro e dico, è a un'ora di distanza, Maria era già là, e poi dopo anche Gesù fu invitato, capito? Un parente un po' più la lunga, fu invitato, forse non sapevano ancora che Gesù proprio due giorni prima aveva fatto quella mucchiata di partigiani, e che lo seguivano in codazzo, che loro non sapevano, per cui almeno in 13 c'erano, hai capito? E avranno detto loro, cominciamo bene, Gesù ci porta alle nozze, magari sapeva neanche chi era, Va bene che in quei paesi le nozze non davano problema, uno più, uno meno, dieci più, dieci meno, perché continuavano giorni e la gente andava e veniva e tutto il villaggio era in festa e tutti quelli che passavano non c'era lo scroclonaggio di chi approfittava andare di qui di là, ma quelli di passaggio li prendevano tutti, mangiavano all'aperto, non c'era bisogno delle forchette, non c'era la lavastoviglie, capito? Era lì, era in self-service, anche se c'erano le tavole, che poi non erano tavole, ma erano banchetti per terra e anche all'aperto. E dunque anche Gesù fu invitato, sembrava una casualità, era tutt'altra cosa invece. Allora Gesù va, evidentemente al posto si è messo vicino a Maria, non tanto lontano da sua madre, era già un uomo fatto, un trentenne, e per quei tempi era già oltre il mezzo del cammino di sua vita, come dice Paolo. È stato un po' scarso dire 40 anni, ma se ci metti dentro la mortalità infantile è chiaro che allora certamente era quello. Allora era abbastanza vicino a sua mamma, tanto che poi sua madre evidentemente, no, gli fa quel suggerimento e Giovanni dice si può alzare e andare là. Solitamente vedete l'ultima cena, oppure vedete anche gli inviti ai banchetti, già Gesù veniva su bene, è cominciato da lì e diventerà il maestro, il rabbì che ama i banchetti. Però tutti i banchetti ha fatto qualcosa, o li ha rovinati o li ha esaltati. Ha esaltato Cana e l'ultima cena di Pasqua e li ha rovinati come quella casa di Simone e dei Giudei, eccetera, no? Perché anche in faccia a chi li ha invitati non temeva di rifacciare gli errori. Ecco. Le nozze, torniamo adesso all'esegesi della parola nozze, nell'antichità erano sempre tenute in grande rilievo nel mondo ebraico e gli altri alla loro maniera credo che dappertutto l'avranno fatto, ma anche nel mondo ebraico le nozze sono sempre state una specie di sacramento antico, proprio perché era una grande festa, perché rispondevano al comandamento di Dio che è posto all'inizio della Bibbia. Quindi ha stabilito Dio fortemente il senso della famiglia, l'uomo e la donna. E quindi era per questo un segno grande, era per questo un segno di festa, di grande festa, di gioia vera, di gioia vera. Non risulta che però comunque i chapisan la basa, non penso, perché è una cosa spregevole. Dopo Noè, che sembra abbia preso la sbornia, deriso da uno dei figli, che poi è stato maledetto da Dio questo figlio, ma Noè non sapeva che era alcolico il vino che aveva ritrovato. E anche lì probabilmente, come tutti i primi 11 capitoli del Genesi, è simbolico, inebriato di Dio. Allora le nozze, che erano una grande festa, avevano un elemento che era alla radice per tenere alta la festa. Non era la musica che c'era, non erano neanche i cibi che c'erano con una certa abbondanza. Guardate che anche da noi, in questi paesi, i tempi di povertà, i più vecchi di noi, sto guardando Rino, è quello che è più vicino, che di queste parti, su queste colline. Allora, dov'è che mi davi Rino il Mofestone? Sei nato qui il Mofestone, eh? Ecco qui, quindi... E poi è lui Rino che ha piantato il fico, capito? Perché c'era di là il fico, un giorno è passato Gesù, visto che non c'erano i fichi, lo ha maledetto e è seccato. Allora Rino ha rimediato, alcuni anni fa ha messo giù un ramosello e io ci ho riso dietro, questo non lo vedo neanche, niente, 3 anni dopo faceva già frutti abbondanti, Gesù piaceva nel fico. Quindi è inutile dire, sì, e ha tale delicatezza che li nasconde e li mangia qua quando non ci sono io che non posso, no? Allora, allora ieri sera ha detto, quando è tornato da qui, adesso questi qui, ma c'è domattina, prima di partire, ma quando non ci sei tu, mi ha detto. Ecco, e Gesù piaceva nei fichi, è veramente un cibo molto pregiato per te. Più bene, dicevo che queste campagne, quando c'era un matrimonio o quando c'era una sagra, la gente di campagna esagerava, tanto che anch'io da bambino, nel dopoguerra, quando finalmente si poteva fare delle feste, per la sagra invitavano tutti i parenti, anche i scroclomi, ormai erano già sorti, e invitavano i parenti, io più parenti venivano più ero dispiaciuto, perché erano dei parenti che vedevo che non volevano bene, ma venivano solo in quell'occasione, era malata la mamma, non venivano, in quell'occasione venivano tutti, e i bambini piccoli andavano, man mano che arrivavano i parenti li buttavano fuori per lasciare posto loro, e quindi un grande dispiacere. Però c'era un'abbondanza enorme.